Beth Midrash Tiferet Yerushalayim in collaborazione con www.tora.it. Lezione di Rav Roberto Colombo tenuta a Yerushalayim il 18 agosto 2008 sul tema il Pardes alla luce del Pirkei Avot.
Allora, l'argomento di cui volevo parlare, è un passo molto complicato nel Talmud, molto complicato perché è un passo di mistica, però io non sono mistico, quindi non ci penso neppure a trattarlo dal punto di vista mistico. Ed è un passo molto famoso che si parla di quattro rabbini che si sono addentrati in quelli che sono i segreti della Torah o i passi più complicati della Torah. E questi rabbini poi alla fine 3 su 4 hanno fatto una brutta fine, in pratica solamente Rabbi Akiva, dopo essersi addentrato all'interno di questo mondo di Torah così profondo, Rabbi Akiva ne esce indenne, Rabbi Akiva ne esce rafforzato, mentre gli altri tre invece, come vedremo, non ne escono. Allora io non lo tratterò, come dicevo prima, cabalisticamente, perché non ne ho sinceramente le capacità, non voglio pure far finta come fanno molti componenti di capire la Kabbalah. Io Kabbalah non la capisco, quindi non sono finto di essere un cabalista. E io proverò a vedere attraverso alcune fonti rabbiniche per quale motivo questi tre personaggi di cui parleremo non riescono ad entrare nel mondo della Torah più profondo. Ora, banalizzando al massimo il discorso, si potrebbe dire questo, e quello che cercheremo di fare questa sera è cercare di capire qual è l'errore che non deve fare un ebreo quando cerca di entrare nel mondo della Torah. Non so se è chiaro, capisco che molto del tema richiederebbe, credo, lezioni molto più lunghe, sicuramente molto più lezioni, però almeno cercare di accarezzare qual è il problema, quali sono le difficoltà o che cosa non si deve assolutamente fare se si vuole entrare in un mondo di Torah, o perlomeno se si vuole entrare in un mondo di Torah e non se ne vuole poi uscire portandosi appresso dei problemi che sicuramente con la Torah non hanno nulla a che fare. Allora, il passo che noi leggeremo adesso si trova nel trattato talmudico di Hagigah, manca la fonte, al capitolo, alla pagina numero 14, facciata B. Il testo dice così: così hanno insegnato i nostri saggi. Quattro persone sono entrate nel Pardes. Ora, chi sa che cos'è il Pardes? Sai che il Pardes è l'acronimo di quattro parole ebraiche: Peshat, Drash, Remez e Sod, ossia quattro persone sono volute entrare in tutti i livelli della Torah, da quelli più semplici, da quelli più facili, a quelli più complicati, quindi dal Peshat, dal senso semplice della Torah, al Sod, quello più complicato. E questi quattro rabbini che si addentrano nel mondo della Torah sono Ben Azai, Ben Zoma, Acher e Rabbi Akiva. Rabbi Akiva disse loro: quando arriverete alle piastre di marmo bianco, scusate, io purtroppo non ho occhiali, quindi io non riesco neanche più a leggere, anche quando leggo la Torah ormai devo andare a memoria, non ci vedo più. Andiamo un po'. Quando arriverete alle pietre di marmo bianco, non dite acqua, acqua. Dato che è scritto, colui che dice menzogne non potrà stare davanti ai miei occhi. Io vorrei trovare anche mio. Che immagine vi dà, secondo voi, di quale problema stavano trattando questi quattro rabbini? Loro decidono di entrare a studiare un passo di Torah. Però questi quattro rabbini, Rabbi Akiva, che è il grande maestro, dice loro: quando arriverete di fronte a un marmo bianco, finché non si capisce cosa vuol dire, quindi vedete già che il fatto è molto così, tanto un marmo via non dite acqua acqua. Di che problema di Torah stanno trattando questi rabbini? Che immagine vi dà il marmo. Dove hai trovato un marmo? La prima cosa che viene...
Come?
Allora, la prima cosa che a noi viene subito da pensare è che il quarto sia dentro, non sarà un problema da poco, sia dentro in uno dei più gravi problemi che non hanno praticamente soluzione, che è il problema della morte. Allora, la Divina Shiva dice loro, quando arriverete di fronte ad un marmo bianco, non dite acqua, acqua. Ora, dire acqua, acqua, vediamo poi che cosa significa. Però vediamo che cosa accade. Ben Azai guardò e morì. E di lui il verso dice, preziosa agli occhi di Dio e la morte dei suoi figli, Ben Zoman, secondo Dio, guardò e rimase ferito. Rimase ferito significa semplicemente che è impazzì. Ben Zoman, dopo aver... Come? Dopo aver... Guardare, no, significa dopo essersi addentrato nel problema, impazzì. La Torah dice qua nel Talmud, dice, rimase ferito. E di lui... dice il verso, ha trovato miele, basta di mangiare, ne ha mangiato troppo, o altrimenti si sazierà al punto di vomitarlo. Cioè c'è qualcosa che è successo in Ben Azai, per cui lui ha cercato di capire di più, alla fine c'è stato un rifiuto dei impazziti. Aher, un rabbino di cui noi per ora non sappiamo il nome, il Talmud lo chiama Aher, cioè l'altro, che significa che questo rabbino, sapete, quando non si vuole dare il nome ad una persona, vuol dire che questa persona qualcosa non va. Acher finisce a tagliare i disbulti, cioè Acher finisce a tagliare le piante. Che vuol dire finisce a tagliare le piante? Vedremo dopo una cosa. Rabbi Akiva fu l'unico che non uscì in pace, fino al passo di Talmud. Adesso io mi chiedo, di questi quattro rabbini, andiamo a perdere Rabbi Akiva, che deve essere necessariamente l'ultimo. Io vorrei cercare adesso di capire attraverso, allora noi c'è una cosa che noi dobbiamo assolutamente fare, se noi vogliamo capire una persona, dobbiamo studiare da dove una persona esce, gli insegnamenti di una persona rappresentano la persona, ma se noi vogliamo sapere chi sono questi tre personaggi, obiettivo a parte, e capire un attimino perché non riescono ad entrare in questo mondo di Torah, la cosa che dobbiamo fare è andare a vedere perlomeno i loro insegnamenti, cioè cercare di capire chi sono queste persone dall'uso delle loro parole. Quindi abbiamo questi personaggi, Ben Azai, Ben Zoman, Aher, l'altro che non sappiamo chi è, e Rabbi Akiva. Scegliete voi, da chi volete cominciare. Quello che sicuramente, come facciamo, diamo in ordine. Seguiamo un ordine, Ben Azai. Quello che io farò adesso è leggere alcuni passi o alcuni insegnamenti di queste persone tratte dai Pirkei Avot e cercare di capire da questi insegnamenti il carattere della persona che ha detto gli insegnamenti. Perché sapete, a volte mi chiedono per quale motivo io non faccio mai le lasciotte sulla Shonara. La motivazione è molto semplice, perché io faccio lo shonara. E che senso ha andare a dire agli altri che non devono fare lo shonara se io sono campione dello shonara? Non ha veramente senso, è una vergogna. Veramente, io seguo tante persone che si mettono... Come? Ma c'è un limite, io lo oltrepasso. Allora, che senso ha salire in cattedra e raccogliere agli altri come non si deve fare lo shonara, che poi generalmente no, la gente fa la... Allora, la grandezza invece dei Chachamim è un'altra, cioè è quella di dire le cose che ti rappresentano. Allora noi cerchiamo adesso di vedere un insegnamento tratto dai Pirkei Avot di Ben Azai. Sì. Da notare, non so se notate una cosa, che nessuno di questi, tranne Rabbi Akiva, è chiamato rabbino. Ben Azai, non è Rabbi Ben Azai, Ben Zoman, e non è Rabbi Ben Zoman, l'altro, che non sappiamo ancora chi è, e l'unico era Rabbi Akiva. Perché Ben Zoman non era rabbino? Lo vedremo alla fine. Ben Zoman diceva, Ben Azai, Ben Azai dice, corri alla mitzvah semplice come alla complessa, scappa dalla Averà in quanto una mitzvah trascina una mitzvah e una averà trascina una averà. La ricompensa di una mitzvah è una mitzvah e quella di una averà è una averà. E cosa dice Benazai? Benazai dice, sai qual è la ricompensa del discorso? Non andare a cercare, tu metti il vestitino, prendi i vestitini migliori che hai, poi alla fine Dio ti fa vincere il super e la notte. Non ha senso pensare così. Noi non sappiamo cos'è la ricompensa della mitzvah. L'unica ricompensa della mitzvah è questa. Se tu fai la mitzvah, fai la mitzvah piccola e farai una grande. Però mi raccomando, quando tu sei di fronte ad una verà, scappa dalle averò anche piccole, perché altrimenti poi farai quelle che puoi minacci. Vediamo un attimino che cosa sta dicendo qui Benazai nel commento al Pirkei Avot di Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah dice, già hanno detto il motivo riguardo a questo nel secondo capitolo. Cioè nel secondo capitolo di Pirkei Avot, Rabbi Tarfon diceva, poiché tu non sai la ricompensa delle mitzvot, cioè è inutile che tu pensi di fare una mitzvah pensando che da questa mitzvah poi alla fine derivi una ricompensa. Tu non sai quali sono le ricompense delle mitzvot. Quindi tu fare e non aspettarti in questo mondo la ricompensa delle mitzvot, la mitzvot ci va nel mondo futuro. Dice Benazai, ma Benazai aggiunge un altro motivo e dice, corri dalla semplice mitzvah e scappa dall'Avera in quanto una mitzvah trascina una mitzvah per forza naturale. Osservando una piccola mitzvah si ci avvicina a Dio. La trasgressione genera la trasgressione. La trasgressione genera la trasgressione. Anche in questo caso, per forza naturale, dopo una averà ci si allontana da Dio, e se si giunge nei pressi di una trasgressione che l'istinto non rifiuta come la prima, sarà comunque portato alla trasgressione. Allora, vediamo un attimino che cosa vuol dire. Benazai che cosa sta aggiungendo? Benazai sta dicendo, non devi stare lì a pensare che se tu fai una mitzvah, poi alla fine ricevi la ricompensa della mitzvah che hai fatto. Il tuo ragionamento deve essere un altro. Benazai sta dicendo questo. Se tu fai una piccola mitzvah, poi alla fine, una piccola mitzvah che fai, sai qual è la ricompensa? Che la piccola mitzvah ti fa arrivare a fare una grande mitzvah. Cioè una volta che tu ti abitui a mettere in pratica una piccola mitzvah, alla fine tu ti verrà la voglia di fare una mitzvah più grossa. Ma è vero anche il contrario. Quello che sta dicendo Benazai è, quindi, che se tu fai la mitzvah, cosa vuol dire? Ricordate cosa diceva Benazai? Corri alla mitzvah semplice. Com'è la mitzvah semplice? La mitzvah semplice dipende da te. Per me una mitzvah semplice può essere, che so, alzarmi tutte le mattine alle 5 a mettere in tefillin. Una mitzvah complicata può essere, che ne so io, non fumare di Shabbat. Che cos'è che dà la semplicità di una mitzvah? Non esiste una mitzvah semplice o una mitzvah difficile. Dipende da te. Cioè, Benazai sta dicendo, se tu metti in pratica una piccola mitzvah, anche perché per te è semplice, poi quando alla fine ti troverai di fronte ad una mitzvah più complicata, metterai in pratica la mitzvah più complicata, perché? Perché tu sei stato trascinato, quindi, dalla mitzvah semplice. Ma con le averot accade esattamente il contrario. Se tu fai, cosa vuol dire una piccola averà? Cioè, se tu fai anche una semplice averà, poi alla fine tu sarai trascinato da questa piccola averà che hai fatto. Cosa vuol dire una piccola averà? Una verità che a te dà fastidio. Tu fai una cosa che a te non dà tanto fastidio. Va bene, non la fai. Va bene, una cosa semplice, tu non la fai. Poi anche se tu sei abituato a mettere in pratica una mitzvah che gli altri trovano difficile, ma che per te è una cosa che naturalmente, per natura, non è complicata, una volta che tu hai cominciato a trasgredire le mitzvot, anche quelle che per te sono senso, non hanno valore, poi alla fine tu verrai a trasgredire anche una mitzvah che per te ha valore. anche se una cosa che tu dici, quando quella non la trasgredisco, non mai sia che trasgredisco quella mitzvah, se tu cominci a trasgredire una mitzvah, anche alla quale tu dai no, è poco valore, poi alla fine anche in scopo alle quali tu dai valore, trasgredirai anche quello. Di questa è l'altra differenza, la Benazai sta dicendo, io non sto dicendo che non esistono ricompense nei mitzvot, non sto dicendo che la vita è una torto, non sto dicendo che la vita che non ci sono ricompense nei mitzvot nel modo che l'Olam Abba. Io sto dicendo un'altra cosa, che tu non devi guardare l'Olam Abba, ma la ricompensa immediata è che la mitzvah, prescindo la mitzvah, non verrà a tornare indietro. Questo è il problema di Benazai. Allora, domanda che si pone il Talmud al-Kumah. A questo punto vi faccio io una domanda. Anzi, leggiamo la fonte, poi provate a dare voi una risposta su quello che ha detto Benazai. Il Midrash al-Kumah dice così: non si esce a morte per una trasgressione commessa involontariamente, ma si porta un sacrificio. Cioè, se io commetto una trasgressione involontaria, io per esempio di Shabbat, che si compie in terra Midrash, io di Shabbat involontariamente accendo la luce, io devo portare un sacrificio di espiazione. Domanda che si pongono in famiglia: per quale motivo io devo portare un sacrificio di espiazione per una cosa che non ho fatto a poco? Io ho sempre capito così, che se tu l'hai fatto vuol dire che tu sei colpevole, perché se tu avessi dato valore a quella misma, se tu avessi dato valore all'accensione della luce di Shabbat, non avresti accesso la luce di Shabbat. Io ho sempre pensato in questo modo. Ma alla luce della spiegazione di Benazai, ditemi voi, per quale motivo se io commetto una mitzvah, se io commetto una verà involontariamente, devo chiedere scudo portando un sacrificio di espiazione? Perché?
Come? Trascina.
Ecco la spiegazione che darebbe Benazai secondo il commento del Rabbeinu Yonah. Tu di Shabbat, involontariamente, hai acceso la luce. Se tu non portassi un sacrificio di espiazione e ti venisse detto, vabbè, non l'hai fatto apposta, a proposta sei più attento, dentro di te tu ti crei un'immagine secondo la quale la mitzvah o l'avera non è che tu hai fatto, non è poi così grave, tanto è vero che non devi chiedere perdono, e un'avera trascina un'avera, il sabato successivo tu accenderai, se non il sabato successivo, fra tre sabato tu accenderai la luce, volontariamente, perché non hai dovuto chiedere perdono per una mitzvah involontaria e per una vera involontaria che per la parola chiedo perdono. Non so se è chiaro il ragionamento che mi ha fatto la Benazai. Ecco, questo è il ragionamento che fa Benazai. Ora, mi permetto di dire questo, che nella società contemporanea, questo ragionamento che fa Benazai è un forte contrasto con l'immagine che ci viene data molto spesso nella società di oggi. Nella società di oggi ci viene detto, nella società di oggi ci viene detto questo. Nella società ci viene detto questo. La libertà di scelta. Per avere la libertà di scelta, tu puoi fare come ti pare. Cioè, sei tu che devi scegliere quando una cosa la devi fare e quando una cosa non la devi fare. Sei tu che devi scegliere. La famosa frase, quando sarà grande deciderà se, intanto fai un pochino, prova, poi alla fine scegli quello che devi fare. Secondo Benazai, questa frase è la frase più scema che si possa dire, perché nel momento in cui tu hai provato il valore della trasgressione, tu non hai più la libertà di scegliere. Se noi diciamo questo, tu prova a trasgredire, poi sceglierai se trasgredire oppure no. Il ragionamento che fa Benazai è completamente diverso. Benazai dice: se tu trasgredisci, non pensare poi di avere più la libertà di scelta di non trasgredire, perché la trasgressione che tu hai fatto poi alla fine di fatto ti porta necessariamente ad una, e non hai più la possibilità di tornare indietro. quindi è la mancanza di libertà di scelta. Proviamo un attimino a vedere dove si trova questo nella Torah. Guardate il passo successivo. Sono profetetti, di perfetti. E vide la donna che era buono il frutto a mangiarsi, che era piacevole agli occhi, era piacevole alla conoscenza. Prese il suo frutto e lo mangiò. E perché la donna mangia il frutto? Che cos'è che colpisce la donna? Gli occhi, quindi la vista, la conoscenza, il gusto. Prese il frutto e lo mangiò. Poi Dio si arrabbia con Adam Arishon e Dio dice: ho avuto timore della nudità e mi sono coperto. Si chiede il Radak: perché coprire la propria nudità in uno, gli occhi o la fronte, sede del cervello? Ma che cosa? Pensiamoci un attimino. Allora, con che cosa ha peccato la donna? Con gli occhi? Ha visto che il frutto era buono? Lo mangiò? Il gusto? La conoscenza? Era convinta che portasse conoscenza? Dere Hagav, vedete che secondo alcuni da qui c'è l'usanza a Shavuot di mettere i fiori al tempio. Non so se c'è una... Sapete che i Shavuot si mettono i fiori al tempio? Sapete quale motivo si mettono i fiori al tempio? Allora, c'è chi dà questa spiegazione. Allora, la donna in che cosa ha peccato? Ha peccato con quattro dei cinque sensi. Il serpente le parlò, le sentì, toccò, mangiò, vide. L'unico dei cinque sensi che non fu adoperato per Cheta Adam Rishon è l'olfatto. Allora, per questo motivo, secondo alcuni, si mettono i fiori di Shavuot al Beta Knesset, perché si deve partire proprio il giorno della Torah, si ricordano non i peccati dell'uomo, ma l'unica parte dell'uomo che non ha peccato. Questo secondo quello che dicevano i Hasidim, secondo quello che dicevano i Hasidim. Però il Radak si pone un'altra domanda. Il Radak è una domanda molto semplice. Ma scusa, la donna ha peccato con tutto il corpo, la testa, gli occhi, la bocca, le orecchie, e che cosa è che si va a coprire? Si va a coprire la nudità. Perché? Copriti la fronte, copriti gli occhi, copriti le orecchie. Perché? Che spiegazione potete dare? Chiede il Radak. Il Radak è una spiegazione che... seguendo il commento di Ben Azai, la realtà della presa di spiegazione come? Che non
proceda per tutte le cose.
Tu dici che non proceda per tutte le cose, allora però ma dovresti partire però dal tempo, che è quello che potrebbe, però effettivamente quello che abbiamo detto prima è che tu porti un sacrificio per un'espiazione, per una vera che potrebbe derivare dopo, questo potrebbe essere un'idea. Sì. La realtà dà un'altra spiegazione. Il Radak dice così: cos'è l'unica parte del corpo che sulla quale l'uomo non ha una grossa capacità di controllo? È il suo organo sessuale. Allora il Radak da questa spiegazione dice così: l'uomo ha capito che una volta fatta un'avera, cioè perché l'uomo, perché la donna ha fatto un'avera? Il serpente gliel'ha detto, no? Se tu prova, poi sei tu che devi scegliere se mangiare oppure no. Una volta che l'uomo ha mangiato, adesso non può, che cosa capisce? Capisce una cosa molto semplice, che non ha più, adesso, una volta provata l'avera, una avera, c'è quello un po' quello che dici tu, una avera dovrebbe avera, cioè una avera trascina un'altra avera, e l'uomo viene a coprire l'unica parte del corpo sulla quale sicuramente non ha un grande controllo. Il cervello si può controllare, gli occhi si possono coprire, le orecchie si possono chiudere. L'uomo sessuale è molto più complicato. Quindi è molto più difficile. Allora l'uomo a questo punto copre l'unica parte del corpo sulla quale adesso lui non ha controllo, ma è quella parte del corpo che ha controllo su se stesso. E allora in pratica lo controlla. Quindi quello è il punto della vergogna, dice la Radak, che è il commento che dà Benazai. Il commento che dà Benazai è proprio questo: una vera trascina un'altra vera, una mitzvà trascina un'altra vera. Io non sto parlando di Hanisla, ma di compenso ci pensa Dio a darlo, non è il mio problema, cioè Benazai è, tu devi, il problema è che cosa accade a te nel momento in cui fai una mitzvà, che cosa accade a te nel momento in cui fai una vera. nella voce della Dina Tan c'è una frase che a me è sempre piaciuta tantissimo e che purtroppo non si riesce a mettere in pratica, anzi sarebbe molto riuscire a mettere in pratica, e che io dico, la ripeto molto spesso perché è troppo bella. Nella voce di Rabbi Natan, di Rabbi Natan, si dice così. Lui diceva, lui chi, cioè Ben Azai, diceva così: scendi dal tuo posto due o tre gradini e siedi. È bene se ti consigli di salire piuttosto che di scendere. Cioè, Ben Azai, tu vai al Beta Kenesse, no? Il Beta Kenesse ti hanno riservato il posto in prima fila. E la persona che ti riguarda devi sedere in prima fila. Ben Azai dice, non lo sai, senti in terza fila. Ci sarà sempre qualcuno che ti dice, venga avanti, signor Dio. Allora tu sali, se ti sedi in prima fila, ci sarà sempre qualcuno che ti dirà, perché tu vuoi salire in prima fila? Non devi sedere più indietro. Ma nella vita di tutti i giorni, una persona dovrebbe abituarsi lentamente a non arrivare nel posto che gli spetta, ma pensare che c'ha sempre un paio di posti, che deve andare avanti con un paio di posti. Tu credi di essere arrivato al posto che mi comprete, lì è un momento che tu comincerai a scenderti. C'era il Shemishmuel che diceva che il suo padre diceva che Haman, no, a un certo punto diviene ministro, e che il padre gli diceva sempre, quando tu vuoi far cascare una persona, fallo diventare ministro, cioè fallo, dagli il posto più alto, da lì che non fai si cade. Se non, se non aspetta di diritto, da lì si cade, non ti conviene, lascia stare. C'è gente che venderebbe la madre per arrivare al posto più alto, vai indietro. Ben Azai dice, nella vita delle mie te, cosa sta dicendo Ben Azai? Vedete come tutto quanto gira attorno al commento di Ben Azai? Ben Azai cosa diceva? Una mitzvah trascina un'altra mitzvah. Il mondo è fatto in questo modo, si va avanti, per una vera si porta indietro. Il mondo è fatto così, si va avanti e si va indietro. Il compito dell'uomo è di andare costantemente avanti. Ben Azai dice una mitzvah trascina, cosa parlava lui? Mitzvah kala, mitzvah famura. E come spiegava Rabbeinu Yonah, se tu fai una mitzvah semplice, la mitzvah semplice ti fa andare avanti, ti fa fare una mitzvah più complicata. È un continuo andare, questo Ben Azai dice, questo è l'ideale dell'uomo, andare sempre avanti. Adesso ditemi voi, se l'ideale dell'uomo è andare sempre avanti, se l'ideale dell'uomo è dire mi manca sempre qualcosa per arrivare, c'è sempre due posti davanti a me che io devo riuscire a raggiungere, perché Ben Azai non è diventato Rabbi? Perché non si chiama Rabbi Ben Azai e si chiama solo Ben Azai? Perché
Rabbi
non avrebbe più niente. Basta, molto presentito, sì, non sono Rabbi, sono arrivato ad essere Rabbi. Lui, per tutta la sua vita, cercherà di essere sempre Rabbi Ben Azai, ma non ci arriverà mai, perché non può arrivarci, perché è un costante, spera costantemente ad andare avanti.
Il
su una cosa che diceva il professor, perché c'è un passo del Talmud in cui credo che sia Rabbi Yirmiyah, che quando arriva in Eretz Israel decide di dimenticare tutto il Talmud che ha studiato in Babel, tutto quello che ha studiato in Babel decide di dimenticare in modo da studiare la Torah di Eretz Israel, e fa 70 digiuni per dimenticare tutto. E il Chazonish diceva, perché la storia che diventasse Rav Rashi non era il problema, non riusciva a
studiare. E io mi ricordo bene a Morellello che diceva a Roma che quando uno è una figlia a Roma, deve andare a Roma, deve mettere la fascia, deve fare il discorso, quando uno prende il titolo di Rava va al tempio e per lui c'è una fascia.
Però
lo
potrei giustificare.
Però è un problema. Un problema è, perché è un problema? Perché quello che dice Ben Azai è l'ideale. Certo che è l'ideale, ma che cosa accade quando tu nella vita ti scontri contro, no, la realtà? Cosa che non riesci sempre ad andare avanti? C'è qualche cosa che ti blocca. Vi ricordate quello che diceva la Via Akiva? La Via Akiva diceva, quando vedete un marmo bianco non dite acqua acqua, ma che cosa fa l'acqua? Quando tu ti specchi, se l'acqua ti rispecchia, tu dici che era bianca. Invece lo dicevo io. Ho detto, noi proviamo ad addentrarci nella sorte, entriamo dentro la sorte, ma fate attenzione. C'è l'arte che lavora in diventi il vostro specchio. Certo che dovete essere voi stessi, ma dovete anche vivere con la realtà. E quando non troverete lo specchio di voi stessi, come farete con la Torah? Lì c'è un problema. Ben-Azai che cosa fa? Si scontra con questa realtà. Lui si addentra con il maestro nella Torah, ma capisce che a un certo punto non può andare avanti. Perché non può andare avanti? Secondo me non capisce. Siamo nei segreti della Torah. E quando uno come Ben-Azai ha fatto del costante andare avanti, va bene, l'ideale della sua vita, e si scontra contro una realtà, non riesce più ad andare avanti, quindi ecco lo specchio, no? Che cosa fa Ben-Azai? Qualcuno dice, Ben-Azai guardò in me, lì è la fine della vita di Ben-Azai. Il primo insegnamento di cui si possa trovare, partendo dai chiesiavo, la vita è nostra, quello che dice Ben-Azai, stare attenti, se quando ci si addentra nel naturale, bisogna anche riuscire a capire che non tutto l'ideale della tua vita può essere, se a volte ti scontri con la realtà, non puoi andare avanti, se sono delle volte in cui sei, capisci che oltre lì non puoi andare. Io credo che bisogna stare attenti anche a questo, per conoscere in qualche modo quali sono i limiti. Ma anche dal punto di vista culturale, io credo che si possa andare sempre avanti nella Torah. Sono tutte le cose in cui anche nella cultura della Torah, anche nel cercare di capire alcuni pezzi di Torah, bisogna riuscire a capire che ogni persona ha il suo ruolo. Nel momento in cui ti scontri con la Torah, non puoi andare avanti, e ne hai fatto un ideale, quindi ha fatto Ben-Azai, ma Ben-Azai non è più semplice, che capisce che nella vita c'è un freno, e Ben-Azai cosa fa? Guarda e muore. Secondo Ben-Zoma. Dov'è che vi ricordate voi di Ben-Zoma? È una gara di peto. La gara di peto comincia con Ben-Zoma. Prima una volta mi scrivete una telefonata. Voglio dire, io non ho voluto dire lei questo, da un ragazzino con il quale avevo preparato un passo da dire al tempo che parlava di Ben-Zoma. Il padre mi fa la telefonata e mi dice c'è un problema, dice mio figlio non riesce a dire Ben-Zoma senza ridere. Dice forse non dire il nome, ma se sono. Che è un limite veramente anche, sia veramente un limite alla stupidità. Comunque, anche lì non c'è tempo di andare avanti nella stupidità. Allora, io chiedo Ben-Zoma un attimino. Ben-Zoma invece era quello che infatti vediamo chi è Ben-Zoma invece nel Ikkiavo. Cerchiamo di capire il carattere di Ben-Zoma partendo dal suo insegnamento di Ikkiavo. Ne abbiamo ancora 20 minuti, quello che sono. Ben-Zoma dice chi è saggio? Chi impara da ogni uomo. Come hai detto, da chiunque mi insegna ho imparato, perché i tuoi statuti sono per me la parola. Chi è il forte? Colui che trattiene il suo istinto, come è detto, è preferibile chi mantiene la calma del forte, e colui che domina il suo istinto di chi conquista una città. Chi è ricco? Colui che è felice della sua parte, come è detto, dal lavoro delle tue mani mangerai, beato te e bene per te. Chi sarà via di Adardi Maria? Ah, quindi, questo qua vedendo, c'è una... Vediamo appena, chi è secondo Ben-Zoma, chi è il ricco? Il ricco è quello che si accontenta che sta lì a mettere un po', contento di quello che c'è. Sì. Però la domanda di Alaha è un po' toccare in tutti i trattati. Il trattato di Kiddushin dice che se uno va da una ragazza e gli dice sposati con me perché io sono ricco. Almenasce mia sci, sposati, io sono ricco. E la ragazza si sposa con lui perché dice che lui è ricco. Ora viene là, a casa sua, perché trova una casa picchia, no? E dice, beh, ma non è ricco, dice, è un romantico, chi è Ashir? E si sia contento di quello che sta facendo. Domanda di Alaka, la ragazza è sposata oppure no?
misteriosa.
Allora, la ragazza ha diritto al divorzio, che cosa? La fregata. Dove era? Dove era? E se vuoi uscire, esci. Ma non mi credo, contentissimo. Io, ma qual è la ragazza?
Non ha
no, la bambina, qual è la ragazza? Come?
Un obiettivo che deve essere ricco, se non è probabile.
Ma che problema? Che cos'è? Ma sì, ricco. Il problema è proprio questo. Che cos'è la ricco?
Perché poi c'è io
a 10 per ore la facciamo la finire, ma che cos'è la ricchezza?
Dipende da come definisce la società circostante, dunque
quello è il problema,
però anche lui ha immaginato la ragazza, ci ha detto una cosa che la ragazza ha interpretato in un modo
e quindi,
certo.
e quindi la ragazza ha diritto al divorzio o non ha diritto, perché i due sono solo sposati, come
se lui era con il linguaggio comune.
Ha diritto di voto, nelle donne dicono ha diritto di voto, alla sa suca la ragazza ha diritto di voto, perché c'è, come hai detto tu,
una convenzione linguistica,
c'è esattamente, c'è una realtà, vive in un contesto, però chi decide che cos'è la ricchezza? No, è questo. Tu decidi che cos'è la ricchezza per un motivo molto semplice. Perché tu hai di fronte a te qualcuno che è più ricco o è meno ricco di te. Cioè, com'è che decide la ricchezza? Il contesto sociale. Vuol dire che per definire chi è più ricco e chi è meno ricco, tu hai bisogno di qualcuno che ti sta di fronte. Giusto? Che cosa dice? Perché? Che cosa dice Benazai? Benazai? E quello che dice, tutto deve partire da te, non Benzoma, scusa, Benzoma, tutto deve partire da te, tu non puoi partire, non puoi, come dire, conoscere te stesso conoscendo la persona che ti sta di fronte. Leggiamo un attimo quello che dice Benzoma, guardate. Benzoma è quello che dice, allora tu non puoi vedere la ricchezza dell'altro per capire quanto tu sei ricco, tutto deve partire da te, dai un'occhiata. Benzoma dice, chi è saggio? Chi impara da ogni uomo. Cosa vuol dire chi impara da ogni uomo? Chi impara da ogni uomo significa una cosa molto... Infatti i fratellini che danno una situazione molto bella, i fratellini dicono, Ezeu papà, ma non è di cosa da me. Chi impara da ogni uomo, dicono i fratellini, chi impara non dagli altri uomini, chi impara da tutto l'uomo, cioè, come ti comporti, come parli, da te come uomo, chi impara mi col Adam, cioè da tutto l'uomo, è molto semplice, no? Dire le cose bene, fare le cose, cioè, devi imparare da tutto quello che sei, questo è come ti viene fatto, però non credo che sia molto distante da quello che sta dicendo Benazai. Benazai è quello che dice lui, come? Dai, lo sto dentro, va bene. Ho un problema a dire Benzoma, Benzoma dice, chi è saggio? Chi impara da ogni uomo. Cosa vuol dire chi impara da ogni uomo? Sembra contraddire quello che sto dicendo io. Come? Certo, ma sembra contraddire quello che ho detto prima. Cioè Benzoma è quello che dice così, no? Tu non devi mai basarti sugli altri, devi basarti su te stesso. Cioè non puoi sempre definire le tue capacità in rapporto alle mancanze degli altri, devi partire sempre da te stesso, però qua devo dire la cosa contraria. Chi è Fabam, quello che impara dall'altro? Invece quello che dice Benzoma è una cosa molto semplice. Benzoma sta dicendo, di solito noi partiamo dal presupposto che io sono Fabam, perché quello che sta di fronte a me è un pesce. Ani Fabam, perché lui fa meno di me. Invece Benazai sta dicendo una cosa diversa.
Benzoma.
Chi è Benzoma? Chi? Perché sta dicendo una cosa diversa. Chi è? Perché a me sta profondamente simpatico Benzoma. L'altra volta era Benazai. Perché Benzoma sta dicendo questo. Tu non puoi sentirti haham perché hai di fronte a te una persona che è più povera di te dal punto di vista intellettuale. Perché? Perché si impara da ogni uomo. Quindi non sentirti di più perché lui è di meno, sentiti quello che sei, perché tu sei tu. E quindi quello che sta dicendo Bentham è che un uomo deve sempre partire da se stesso e mai confrontare se stesso e mai sentirsi di più o di meno per come sono gli altri. Vi ricordate che cosa diceva il Talmud? Dice che quando morì Ben Zoma sono finiti i Darshanim. Con la morte di Ben Zoma, anche lui non è Rabbi Ben Zoma. Ben Zoma, perché dice il Bertinoro, che morì giovane, morì di ragazzino, aveva neppure 17 anni quando morì Ben Zoma. Era un grande Nahal, ma non aveva ricevuto il titolo rabbino perché non ci arrivò, non lo ricevette da fine fatto. Morì troppo giovane. Ben Zoma è quello che nella Gadà di Pesach è quello che aiuta Shah, quello che spiega il versetto della Torah. Cosa dice la Gadà di Pesach? Mi stavo un attimo. Mi salire a darmi la Zaria. Io sono come uno di 70 anni, non ho mai avuto il merito di dimostrare che l'uscita dall'Egitto deve essere detta anche di notte, finché ciò è stato spiegato da Ben Zoma, vedete come Ben Zoma e il Darshan, come si spiega sempre i versetti della Torah, come è detto, affinché ti ricordi i giorni della tua vita, della uscita dall'Egitto, tutti i giorni della tua vita, come la mia famiglia. I giorni, secondo scritto, i giorni della tua vita sono i giorni, tutti i giorni della tua vita, incluse le notti. Su che cos'è che pone l'accento Ben Zoma? Sulla parola col e mefaghefa. Molto velocemente, vediamo alcuni versetti della Torah, vedete qual è il valore della parola col per Ben Zoma. Dice nella Torah, Abramo era vecchio, avanti d'età, e Dio lo benedisse in tutto lo benedisse, tutto quello che aveva. Non dire che Dio benedisse Abramo in tutto, spiega il Ramban, in tutto, cioè con la qualità del tutto. Cosa vuol dire essere benedetto con la qualità del tutto? Essere benedetto con la qualità del tutto significa che qualsiasi cosa tu hai per te è tutto. Molto semplicemente. Quando è che ti manca qualche cosa? Quando tu hai di fronte a te qualcuno che ne ha di più. Qual è la qualità del tutto? Il fatto che tutto ciò che hai per te è tutto. E questa è una grande verità. Che cosa accade poi? Avanti, Abramo era vecchio, avanti d'età, e Dio lo benedisse in tutto, per quella qualità del tutto. Poi c'è scritto nella Torah, e diede Abramo tutto ciò che aveva ad Isacca. Quale verità diede Abramo ad Isacca? Tutto ciò che aveva. Cosa vuol dire diede tutto ciò che aveva? Molto semplicemente. E Dio e Abramo benedisse Isacca e gli diede a Isacca tutto ciò che aveva. Che verità gli ha dato? Cioè quale verità gli ha dato? Che tu possa avere, la capacità di dire nella tua vita, io ho tutto. Questa è la verità che Abramo ha dato a Isacca. Allora, si incontrano Yaakov e Esav dopo 22 anni. Yaakov porta a Esav un grande regalo. Cosa gli risponde Esav? Disse Esav, ho molto, non ho bisogno di tuoi regali, io ho molto. Qual è la differenza? Cosa dice Esav? Esav dice io ho tutto? No, io ho molto. E Saul non avrà mai tutto, perché lui non ha la verità data ad Abramo e data ad Isacca. Loro possono dire io ho tutto, al massimo che può dire Saul io ho tanto. Però che cosa gli risponde Jacob? Prendi il mio dono che ti ho portato, perché Dio mi ha dato grazia e ho tutto. Insistesse e lo prese. Quindi chi sono i tre patriarchi? Abramo, Isacca e Jacob sono quelli che sono Sannea e Felcò. Cioè cosa vuol dire? Che sentono che non sono ricchi perché di fronte a loro c'è qualcuno che ha di più o di meno, non guardano il mondo circostante, ma hanno tutto perché parlano a se stessi. Questa è... come? Non è un persona che sta contenta vuole, ma non è una persona che sia contenta, e risponde ma contento.
È contento.
Assemblea, perché come diceva Ben Azai, Benzoma, assemblea e Zewashir, chi è ricco, chi sia contenta di quello che ha. Si contenta, è contento di quello che ha. Perfetto. Chi sono le datoratini che dicono ho tutto? Avrà un caso di Yaakov. Chi è colui che dice io ho tanto? Esav. Quindi Esav non ha la vera casa di Avram, caso di Yaakov. Allora, partendo da questo presupposto, adesso guardate cosa abbiamo detto adesso, che Avram, caso di Yaakov sono contenti e dicono qualsiasi cosa loro, loro dicono Yeshli Kol, io ho tutto. Come commentava Ben Zoma le parole della Torah che si deve dire l'uscita degli ebrei dall'Egitto anche di notte? Da quale parola? La parola cosa? Allora Ben Zoma è quello che dice uno che viene sua vita riesce ad avere sempre tutto anche se a poco, e uno che trova la forza di cantare per l'uscita degli ebrei dall'Egitto anche quando è notte. Anche quando è notte, anche quando si è immersi nel galù, anche quando si è immersi nella persecuzione, anche quando si è immersi nel problema, devi ugualmente dire cantare per l'uscita degli ebrei dall'Egitto, devi trovare la forza di essere contento. Ma chi ha la forza di essere contento in mezzo a una persecuzione come Rabbi Eleazar ben Azariah? Quando una persona che è col io mi faiesa, dalla parola col tu devi uscire, questa è una difficoltà, questo è il grosso problema. Però è che io personalmente non riesco ad essere come vengo mai, non riesco a dire riesci il col, mi manca sempre qualche cosa che di fronte a me per vicino di casa dice di più, da un fastidio terribile questo, non si può essere contenti di una cosa. Una persona passerà la sua vita per essere contenta. Vengo mai dice, vuoi saper cantare l'uscita degli ebrei dall'Egitto in mezzo a una persecuzione? Devi avere, come dicevi il Ramban, la migliata col. Coglie la carriera. E allora sì che si riesce, non è difficile, complicato, terribilmente complicato. Però c'è un problema, anche questo è un ideale. Cosa dice il Dendro Massimo? Ma dice che bisogna sempre partire da te stessi, trovare la forza di un sé. E quando tu la forza dentro di te capisci che non ce l'hai più, quando tu ti addentri nella Torah e a un certo punto non hai più la forza per partire da te stesso, cioè ti manca la didatta poi, cioè ti manca, come dire, il sameach, perché non è difficile da dire. Che cosa fa Benzoma? Benzoma si addentra nei segreti della Torah, Benzoma si addentra nella Torah, cerca di, però a un certo punto lui capisce che non tutto nella vita, cioè ha bisogno di essere accompagnato dalla Rabbia Kim, bisogno di seguire il maestro, lui non può più partire da se stesso, e capisce che la via, che c'è una rava che va avanti, mentre lui non può essere sameato, perché lì non riesce ad andare avanti, perché non riesce più a partire da se stesso. Cioè non, deve guardare l'altro. A questo punto che cosa fa Benzoma? Benzoma impazzisce. Cioè Benzoma si specchia nella Torah, la Torah non gli dà più la simcha, perché non può più fare affidamento sulle sue forze, e la Torah in qualche modo è un contrasto tra quello che è la personalità di Benzoma e la Torah che lui ha cercato di capire, e questo contrasto porta alla fine della vita di Benzoma. Il terzo personaggio è Acher. Acher è il terzo personaggio che noi non abbiamo dato un nome. Acher è Isha ben Abuya, lo facciamo molto velocemente, è una cosa interessante, dice Acher è chiamato Acher, vuol dire l'altro, perché Isha ben Abuya è famoso nella tradizione ebraica per essersi convertito. Isha ben Abuya ha abbandonato l'ebraismo, si è convertito, non solo si è convertito, è diventato un moser, credi che sono i mosserim? Il moser è quello che va a denunciare gli ebrei ai nazisti. Isha ben Abuya è quello che a un certo punto decide nella sua vita di andare dai romani e dire, sapete che i romani avevano vietato di Isha Talmuda l'osservanza dello Shabbat, però non facevano gli ebrei, avevano trovato il modo per lavorare di Shabbat senza trasgredire lo Shabbat, per esempio trasportando gli oggetti in due,
ma diciamo che lo guidava anche, era un cammino fatale, non andava nemmeno mai, dice, vedete quei due, quello rispetto non ci ha dato, quello là sta facendo confine in realtà, e dopo un motore, i romani prendevano i gemelli e li portavano mossi. E diciamo, quindi è stato Min, non lo chiamano neppure per nome, come nome, gli dicono, lo chiamano Acher, l'altro. Sapete chi è che ha dato questo nome a Acher, diciamo della Buia? Gli ha dato una prostituta. Una prostituta. Perché i diciamo della Buia comincia la sua vita da, come dire, da non da Pin in questo modo. Talmente la compra di diciamo della Buia vede qualche cosa che lo sconvolge, cioè senza che entriamo nei particolari in data d'ora, vede un... vede dei maiali che stanno masticando la lingua di uno dei suoi maestri buttagliata dai romani, altri vedono, secondo alcuni lui vede così, diciamo che abbiamo un problema con lo Shabbat, perché il Talmud racconta che lui di Shabbat camminava e vide un ragazzo che salì su un albero per prendere un nido di un uccellino di Shabbat, lui scese di un uccellino e non gli accade nulla, ed era di Shabbat. Mentre passa un altro giorno e vede uno che per fare una mitzvah sale sopra un albero, manda via l'uccellino per prendere il nido, mentre sale, inciampa, cassa per terra, muore. Allora lui dice, ma come, quello è salito di Shabbat per prendere il nido di uccellino, per trasgredire una mitzvah della Torah, dove c'è scritto se tu fai questa mitzvah avrai lunga vita? Ebbene, allora, il secondo che fa la mitzvah muore, e il primo che sale sull'albero di Shabbat e trasferisce va via bello e simpatico. Non esiste la cosa. Ed Elisha ben Abuya decide di abbandonare la Torah. Che cosa fa Elisha ben Abuya? La prima cosa che fa? Va da una prostituta. Va da una prostituta. E questa prostituta gli dice, ma tu non sei Elisha ben Abuya. E questo gli dice, sì, sono Elisha ben Abuya. Ed era di Shabbat, gli andò da una prostituta di Shabbat, e la prostituta gli dice, ma tu non puoi essere di Shabbat. Allora, che cosa fa di Shabbat? Per dimostrare il suo disprezzo dello Shabbat, che cosa fa? Prende una pianta e la strappa. Vi ricordate come diceva il Talmud qui? Guardate la prima del quarto di Talmud. Aher si mise a tagliare il lupo. E chi è che... Allora, che cosa gli dice la prostituta? La prostituta gli dice, tu non sei di Shabbat Abuya, tu sei Aher. Il che non significa tu non sei di Shabbat Abuya, ma tu non sei mai stato di Shabbat Abuya. Tu sei di Shabbat Abuya che conosciamo noi in Samir Hassan. Tu sei Aher. Cioè, tu sei di Shabbat Abuya, ma sei un altro. I Fakamim prendono... Ricordo che diceva Benzoma, si può imparare da ogni uomo, si può imparare anche da una prostituta. La famiglia prendono e dicono, questa prostituta l'ha chiamato Acher, sei una Acher. Da questo momento in poi lo chiameranno Acher. Allora, che cosa dice Isha Ben Abuya in Pirkei Avot? Isha in Pirkei Avot dice così. Isha Ben Abuya dice, chi studia da giovane a che cosa assomiglia, ha inchiostro scritto su carta bianca. Chi studia da vecchio a che assomiglia, ha inchiostro scritto su carta cancellata. Cosa c'entra questo con Isha Ben Abuya? Cioè, i Chachamim, guardate, scrivono questo insegnamento di Isha Ben Abuya nel Pirkei Avot dopo che Isha Ben Abuya si è già convertito. Perché il Pirkei Avot lo dice dalla Via Udana Fe, la Via Udana Fe che è un passo di Mishnah. Isha Ben Abuya viveva all'epoca di Rabbi Akiva, che viene prima di Rabbi Udanasi. Quindi Rabbi Udanasi, quando ha scritto Pirkei Avot, ha voluto inserire anche un insegnamento di Isha Ben Abuya. Anche se era un Mosè. Però Isha Ben Abuya lo chiama Isha Ben Abuya, anche lui l'ora di Isha Ben Abuya, e Isha Ben Abuya aggiunge questo insegnamento. Ma che cosa è questo? Perché questo insegnamento caratterizza la vita di Elisha Ben Abuya? Ripetiamo l'insegnamento. Chi studia da giovane che cosa assomiglia, ha inchiostro scritto su carta bianca. Chi studia da vecchio che assomiglia, ha inchiostro scritto su carta cancellata. Sapete qual era, che cosa faceva Elisha Ben Abuya? Ricordate che aveva un problema con lo Shabbat. Poi lo vedremo dopo, c'è un altro che problema con lo Shabbat. Lui di Shabbat, anche lui viveva a Tveia. Tiberio era probabilmente in passato Nishant per tutte le scuole dove studiavano i bambini, il suo lavoro era andare dai bambini e dire ma che studi a fare qua? Ma adesso studio a fare un ingegnere, perché perdi tempo? Andava dai bambini per cercare di trascinarli fuori dallo studio del lavoro. Lui ci va molto con i bambini, è qualcosa che gli dà fastidio con i bambini. E il suo insegnamento di che cosa parla? Parla di bambini. Vediamo per quale motivo, molto velocemente. Rabbi Meir, alunno di sia di Rabbi Akiva che di Elisha ben Abuja, di San Talmud, Rabbi Akiva lo raggiunse, era di Shabbat, ho preso piccoli pezzi di Talmud, lo raggiunse mentre camminava di Shabbat con il cavallo, lui esce fuori e comincia a parlare con Elisha ben Abuja, che trasgredisce lo Shabbat direttamente. E diciamo la moglie gli dice, che cosa stavi insegnando ai bambini? E gli dice, io insegnavo il versetto di Iov, Dio benedisse la fine di Iov del principio. Vedete che nel libro di Iov, poi alla fine, a Iov viene tolto tutto, ma alla fine del libro viene dato più di quello che Dio gli aveva tolto. Allora gli dice, diciamo la moglie, come l'hai spiegata? Dice, diciamo la moglie, dice la bimba, come l'hai spiegata questa ai bambini? E lui gli dice, io l'ho spiegato così, che Dio ha dato alla fine a Iov più di quello che gli aveva tolto dal principio. Se gli risponde Elisha ben Abuja, non così insegnava il tuo maestro Rabbi Akiva. Guardate, Elisha ben Abuja ce l'ha a morte con Rabbi Akiva. C'è addirittura chi dice che questo insegnamento di Elisha ben Abuja, chi studia da bambino, famiglia, liceo, figlio, su carta bianca, era contro Rabbi Akiva. Perché Rabbi Akiva, quando ha cominciato a studiare a 40 anni, c'è chi dice che addirittura questo insegnamento di Elisha contro lui ce l'ha a morte con Rabbi Akiva. Diciamo che Abuja dice così, non così insegnava il tuo maestro Rabbi Akiva. Rabbi Akiva insegnava così, Dio benedisse la fine di Iov grazie al suo principio. Sai perché Dio benedetto Iov più alla fine? Perché Iov era, la radice di Iov era buona. Quindi Dio ha benedetto Iov alla fine perché Iov era buono dal principio. Ma se Iov è stato cattivo nella sua radice, non l'avrebbe mai benedetto. E tu, sì, insegni ai bambini, ma gli insegni le cose come stanno. E poi che cosa ha insegnato? Cosa insegnargli ancora? E lui gli dice, guardate la scelta dei versetti di Rabbi Meir, non sono a caso, eh. Io ho insegnato, è buona la fine del principio. C'è nel Coele, è stata scritta questa frase. Tov, harit, davar, merishito. A volte la fine è meglio del principio. Io ho spiegato così, ci sono persone che commerciano da giovani e perdono, da grandi e arricchiscono. Gli rispondo di Shande Rabuya, non così insegnava il tuo maestro Rabbi Akiva. Rabbi Akiva insegnava così, è buona la fine se dipende dal principio. Se dipende dal principio, ma se tu cominci se l'inizio è cattivo, anche la fine è cattiva. Allora, in un minuto e mezzo, veramente un minuto e mezzo è una cosa che sicuramente conoscete, ho tempo solo qualche minuto, una cosa molto semplice, no, stavo 5 minuti, una cosa, se sì, sono 5 minuti non la sento più, però cercherò di essere, una cosa che dice il Talmud, perché la Bisha della Buia ce l'aveva tanto con i bambini, chi studia da bambino, l'importante, il principio, eccetera, eccetera. Perché il Talmud racconta una storia particolarmente lunga, in modo molto semplice. Sembra che il padre di Bisha della Buia abbia detto ai maestri che stavano studiando Torah, casa sua, casa del padre, nel giorno in cui Bisha della Buia doveva fare il Brit Milah, sembra che abbia detto a dei maestri: io spero che mio figlio studi Torah perché possa diventare grande come voi. Perché i due maestri che erano Rabbi Eliezer e Rabbi Yehoshua escono di casa e Rabbi Eliezer dice a Rabbi Yehoshua che il ragazzino farà una brutta fine. E perché farà una brutta fine? Il padre ha detto spero che studi Torah, no? Ha detto spero che studi Torah per diventare grande come voi. Non si studia Torah per diventare grande, si studia Torah perché si deve studiare Torah. Se uno studia Torah per essere qualcosa, se uno studia Torah vuol dire la fine non nomina dal mio capo di prese, se lo studio Torah per quello, vuol dire che la sua radice è una radice che non va, qualcosa che non va, e allora alla fine si farà una radice, si farà qualcosa che non va. Il Shabbat Abuya è l'esempio di questo. il padre gli ha insegnato che la Torah si studia per diventare qualcuno e lui alla fine ha perso tutto. E ricordate i versetti che dice la Bimeir? Bimeir lo suscita. Bimeir gli dice, cosa stai insegnando? Iov è stato benedetto alla fine più del principio. È come se la Bimeir gli dicesse, diciamo non buiare, conoscerlo là. Se tu vuoi, anche se il tuo principio non è buono, tu alla fine sei un grande cambiamento, puoi cambiare, ti cambia nella vita, riconoscerlo là. E come gli risponde Rishabe Nabuya? C'è niente da fare, se il mio principio è cattivo non posso fare niente, lo dice pure il tuo maestro. Sai che cosa ha insegnato? Io ho insegnato l'altro versetto che dice, c'è alla fine chi commercia, alla fine quando il bambino perde, ma quando diventa grande ci guadagna, tu puoi guadagnare. Non è così che spiegava il suo maestro. Se l'inizio è cattivo non c'è più niente da fare. Quindi diciamo che Nabuya non può cambiare perché lui è convinto che la sua radice sia cattiva. E allora guardate poi cosa fa, sapete cosa fa la Rabbi Meir? Rabbi Meir appunto il Talmud, trattato di Haliga, prende diciamo che c'erano 13 batte midrashot, batte a midrash nella sveglia per bambini, non so quanti ce ne sono. Lui lo portò Elisha ben Abuya da tutti quanti le scuole, da tutti i bambini, e chiedeva a Elisha ben Abuya di andare dai bambini e chiedere ai bambini che cosa stavano studiando. Prima di fare questo, Elisha ben Abuya gli dice così, guardate, gli dice, la Torah è come un oggetto d'oro e di vetro, si può rompere, ma si può agitare. Così è un saggio che pecca. Allora gli dice Rabbi Meir, ma se tu la pensi così, perché non fai teshuva? Tu stai dicendo che una persona, tu hai peccato, sei diventato un moshe, ma se non fai teshuva, puoi cambiare, cambia. Quando diciamo in Abuya, nel Talmud, non vi ho riportato, diciamo in Abuya gli dice così, io non posso cambiare. Sai perché non posso cambiare? Perché io un giorno stavo camminando, ero a cavallo, di Yom Kippur che capitava lì, Shabbat, non c'è il problema con lo Shabbat, ha visto salire uno e dice ma non è successo niente, andavo a cavallo di Kippur di Shabbat e ho sentito una voce che diceva tutti possono fare Shabbat tranne il Shabbat e la Buddha, tranne lui, tranne Aher non può, e quindi ho sentito questa voce che diceva così, e la che cosa farà di Meir? Chochmah dei Chachamim, si viene a me e lo porta in giro per le scuole dei bambini. Lui entra in ogni scuola e va dai bambini, su come stai studiando, e al bambino gli dice un versetto, poi lo porta nell'ultima scuola e lo porta da un bambino balbuziente, anche la matica, lo porta da un bambino balbuziente. Allora lui va dal bambino balbuziente, dice della moglie, gli dice non lo stai studiando, il bambino gli dice così, tutti possono tornare, passavo a cavallo di Kippur che cadeva di Shabbat e sentito una voce che diceva tutti possono tornare tranne a te. Guarda quest'ultimo bambino e dice, dimmi un po' perché, cosa stai studiando? E il bambino gli dice, al Rasha disse il Signore, perché hai l'ardire di raccontare la mia legge? Ma il bambino è balbuziente. Al posto di Rasha, il bambino che dice, Rasha? E che cosa capisce Elisha ben Abuya? Al posto della parola Rasha, capisce Elisha? E allora gli dice, ah, bambino ha detto, Elisha, va bene, perché l'ardire di raccontare la mia legge? Se avessi un coltello lo ucciderei. Gli dice la Bimeir, a Kokhmah dei Chachamim, vedi Elisha ben Abuya, qual è il tuo problema? Che il bambino è balbuziente, tu sei convinto di aver sentito una voce che parlava di Elisha ben Abuya, ma in realtà il bambino parlava di altro. Tu sei passato di Shabbat, di Yom Kippur, dietro un Beta Kedesh, hai sentito una voce che diceva e diceva la Buya non può mai fare di Shura. È la voce che hai sentito quello tu, che te la sei inventata. Tu senti le voci che vuoi sentire. Visto che tu dal di dentro sei convinto di non poter cambiare, visto che sei convinto che la tua radice sia ormai guastata, allora sei convinto di non poter più fare, ma questa è una cosa che ti sei pensato tu, nessuno ha mai detto che un Yehudi non possa cambiare, anche il peggior Yehudi. E come glielo fa dire? Perché chi con chi aveva problema Elisha ben Abuya? Con i bambini. E chi gli dà questa spiegazione? Il bambino. E cosa fa Elisha ben Abuya? Parte da questo bambino e la fine muore facendo teshuva. ma tutto è l'Ishad e la Guia che ha cercato, che è stato distrutto fin da bambino, che ha cercato di distruggere i bambini e partecipare grazie ad un bambino. Allora l'Ishad e la Guia è questo, è aperto. Però l'Ishad e la Guia, nel momento in cui si addentra nella Torah, quando è convinto che la sua radice sia ormai guacciata, quando è convinto che non poter andare avanti, l'Ishad e la Guia abbandona la Torah. E questo è una persona che non deve mai fare, essere convinto di non poter cambiare, che ormai lui è così e che non si può più fare assolutamente niente.
La via Kiva, vedremo se nel prossimo anno, vedremo perché la via Kiva sarà l'unico che ci riesce. L'importante è non fare della Torah uno specchio, e la Torah a volte come sia qualcosa di un pochino diverso. Signori, grazie mille.
Grazie.